Buonasera.
Buonasera.
Ci sono alcune giornate intense, alcune molto intense. Questa è una di quelle.
Al 140%.
Tanto è vero che poi arriviamo alle 16 del mercoledì, che questa volta quasi quasi diciamo, così ci riposiamo un attimo, quattro chiacchiere, ci prendiamo questi 20 minuti di relax. Quindi questa è la 13ª puntata.
Lo sai tu, sì.
Di Giro di Boa. Bene, bene, rieccoci in diretta in questo mercoledì 10 aprile. Siamo un po' stati di corsa oggi.
Sì, 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 è vero.
E siamo di, diciamo subito, no? Siamo di ritorno da dall'avvio, dall'inaugurazione di Abito Fistory.
Abo.
che non fa parte del nostro lavoro, però ci fa piacere... diciamo ricordarlo che qua non a Torino ma a Settimo Torinese da oggi per le scuole e da sabato e domenica per il pubblico generale c'è questo evento molto importante, molto anche variegato a cura di Mupin,
come il gelato mi viene
variegato a Marina. Sì. questo evento gratuito, aperto a tutti, quindi ne approfittiamo per invitarvi a venire sabato e domenica, quando sarà aperto appunto a tutti, dedicato quest'anno alla storia dell'intelligenza artificiale, in generale all'intelligenza sì. artificiale con tutte le sue variegature. Variegature, credo, sì.
Sfaccettature
sarebbe una cosa un po'
distruttiva. Perché ogni volta ti devo dare una parola in più.
Sì, sì. La parola del giorno, la parola della settimana.
Devo migliorare il tuo vocabolario che è troppo ridotto.
Grazie mille. Questo evento è fatto di conferenze, un ciclo di conferenze con molti ospiti, uno più interessante dell'altro, e sabato e domenica in particolare esposizione con gruppi di appassionati, di associazioni da tutta Europa che ci vengono a trovare e portano i loro pezzi più belli, più rari,
sì, pezzi più forti,
più importanti della storia,
funzionanti poi per la maggior parte,
tutti funzionanti, sì, quindi venite a trovarci.
C'è anche da mangiare, e questo ci insisto sempre perché è importante.
C'è la Proloco di Settimo, che di Settimo Torinese, che si occupa del servizio ristorazione.
Poi ci sarà la musica, ma
sabato sera ci sarà la musica, ci sarà una serie di concerti sul posto, sempre tutto gratis.
Ma la cosa più bella,
no, una più bella dell'altra.
Sì,
però,
sì, sì, è vero, è vero. Però la cosa più innovativa, ecco, quella che non si è mai vista fino adesso.
Sarà la proiezione, si chiama videomapping, la proiezione...
Non diciamo, di un gioco simile.
Di un noto videogioco spaziale. Proprio sull'Ecomuseo, il tutto si svolge all'Ecomuseo di Settimo Torinese, l'Ecomuseo Freidano, e ci sarà questa proiezione interattiva, quindi si potrà giocare sul museo dall'esterno di Settimo.
Potrete sfidarmi, però questo...
Venite a sfidare Eugenie.
A questo gioco, secondo me
misterioso.
Vinco io comunque, a prescindere.
Quindi questo cappello introduttivo... L'abbiamo non fatto. Parlava di lavoro, adesso passiamo al lavoro.
Sì, che poi in realtà io tornerò anche un po' indietro, però vai tu così.
Ok, allora vi parlo di una cosa un po' meno interessante dei videogiochi antichi, però non meno importante, anzi, il backup. Prendo lo spunto perché l'altro ieri mi sono occupato di prendere in carico il sito di un nuovo cliente che si è avvicinato a noi chiedendo a un sito in WordPress. Spesso parliamo di WordPress nei nostri streaming perché ci lavoriamo moltissimo. Un sito WordPress non realizzato da noi, quindi non sappiamo nulla di questo sito. E ci ha chiesto di effettuare un backup completo. Non ci ha chiesto di effettuare un backup in realtà, ci ha chiesto di aggiornare tutti i plugin e lo stesso WordPress alle ultime versioni disponibili. Ora, per arrivare al backup, dato che non conosciamo questo sito, non conosciamo bene i plugin che sono stati installati, anche se per fortuna non sono moltissimi, meno ce n'è meglio è in generale, quando è possibile non utilizzare un plugin è meglio non utilizzarlo appunto per non doverlo poi aggiornare. Abbiamo scelto di fare un backup completo appunto del sito su un nostro server con un indirizzo interno segreto, diciamo. Su questo backup abbiamo operato l'aggiornamento con tranquillità, quindi anche se si rompeva qualcosa non ci sarebbero stati problemi. Per fortuna non ci sono stati particolari problemi. Comunque abbiamo segnalato poi l'indirizzo al cliente, che ha potuto accedere a questo indirizzo provvisorio per verificare anche con i suoi occhi, perché poi noi lo guardiamo con i nostri occhi di persone che non conoscono quel sito, quindi magari c'è qualche dettaglio che potrebbe sfuggirci. Infatti c'era sfuggito, perché c'era un effetto sul menu che era scomparso, e quindi non, scorrendo praticamente la pagina non riappariva più il menu che era fissato, cioè il menu resta fisso e la pagina che scorre. L'abbiamo risolto il problema e adesso siamo pronti per fare l'aggiornamento sul sito effettivamente in produzione. Quindi questo è anche un po' un consiglio da darvi se volete fare questa operazione da soli. Sempre meglio fare il backup, quindi non, in questo caso non è un backup di sicurezza per tenere il sito archiviato per ripristinarlo in un secondo momento, ma per effettuare delle operazioni di prova da poi replicare sulla produzione. Quello che di solito quando si sta producendo un nuovo sito, una nuova piattaforma online, si chiama staging, il sito di staging, cioè un sito di uso interno su cui si provano a fare le cose e poi se tutto ha funzionato...
Sì, come pre-produzione, produzione, cioè ognuno ha il suo termine, sì, ogni azienda ha
test, staging, ha le sue procedure, pre-produzione, sì. E quindi è molto importante appunto non solo fare il backup nel caso in cui si rompa tutto da solo un giorno, backup periodici ovviamente, ma anche backup prima di operazioni importanti come questa. Quindi questo era un po' un tema, diciamo, non parliamo di programmazione e di sviluppo in questo caso, ma più che altro di gestione delle piattaforme, che è molto importante da seguire. Prego.
Sì, noi abbiamo invece diversi lavori che stanno arrivando. Uno principalmente, anzi in realtà sono due, perché non ne abbiamo parlato dell'altro, che sono siti su WordPress che magari andano gestiti da altre aziende e adesso praticamente ci contattano per prendere il seguito di quelle persone, quindi in questo caso vedremo un po' come lavorare, come hanno lavorato prima di noi principalmente, e poi vedremo come aiutare poi questi clienti a continuare a mantenere il lavoro su questo sito, perché ci sono dei siti che magari arrivano, che sono gestiti magari da tanto tempo, non sono ancora responsivi, quindi in questo caso si parla più di un restyling non grafico, diciamo, ma funzionale. E, altrimenti c'è quell'altro che invece è un sito da vedere, devo dire che ho già analizzato, buono. L'unica cosa è che dobbiamo un attimino anche vedere se poi la struttura dei plugin e tutto vada bene, perché anche spesso anche un altro cliente ancora ha un e-commerce che magari ha usato l'hosting di WordPress, che invece lì il problema è che avendo tanti prodotti magari non basta per gestire la velocità del sito, quindi in questo caso poi ci sarà anche lì non un lavoro di restyling, non un lavoro di, diciamo, funzionale, plugin così, ma un lavoro invece di spostamento server, in questo caso, per fare in modo di velocizzare il sito senza dover cambiare niente su questo sistema. Che effettivamente sono dei lavori un po' diversi, magari meno che occupano meno spazio di un progetto totalmente nuovo, però che possono in realtà essere molto interessanti anche per le sfide da superare in questo caso. E quindi facciamo anche questo tipo di servizio qua, che in effetti non ne parliamo mai perché sembra minore, invece sono cose, sì, che possono essere utili, perché uno si ritrova magari con un blog semplice e va bene così, invece l'altro magari ha un e-commerce in corso, magari ci sono degli aggiornamenti nuovi, perché poi in più c'è WordPress che è WooCommerce, anziché inizia a essere adattato ai blocchi, come ne parlavamo l'altra volta, e magari ci sono dei plugin che non potranno più andare con questo. Quindi anche lì la scelta dei temi diventa un po' critica, perché ultimamente avevamo anche una cliente con cui dovevamo partire con un e-commerce, però poi c'è il problema che magari per alcuni motivi voglia che il sito sia gestito da una persona associata e quindi vogliono scegliersi il tema. Allora, qualche mese fa avrei detto non c'è problema. Adesso come adesso ci andrei piano perché se i temi non diciamo non hanno la predisposizione ai blocchi e invece iniziano a servire, iniziamo a usare dei sistemi che in realtà hanno bisogno di questo, bisogna vedere un po' gli aggiornamenti, perché a questo punto se io scelgo un tema senza blocchi, forse a questo punto dovrò non aggiornarlo più per non perdere delle funzionalità. E dal punto di vista sicurezza rischiamo di aver problemi, non perché ha blocchi in realtà, ma semplicemente perché se non funziona una cosa, poi tu blocchi gli aggiornamenti, bloccando gli aggiornamenti non puoi più aggiornare magari dei plugin di sicurezza che vanno a usare invece la nuova struttura dei blocchi, per esempio. Una
Sì.
cosa un po' semplificata, però effettivamente adesso c'è questa criticità che quando ci pensavo che il nuovo sito che abbiamo fa che stiamo facendo e-commerce dobbiamo aggiungere partita IVA e codice fiscale. Io vorrei rispettare le nuove regole, quindi rispettare il carrello con i blocchi, e a questo punto non posso più usare un plugin che usavamo prima. E quindi a questo punto mi sono ritrovata che ho ancora i blocchi, non ho iniziato proprio a affrontare l'argomento. Riccardo, come spiegavo l'altra volta, invece aveva iniziato
Sì,
a lavorarci.
ne avevo parlato forse la settimana scorsa, mi sembra,
Sì.
che me l'ho studiato tutto e poi alla fine non mi era servito, però in realtà era servito
Ma servirà
perché
adesso.
adesso se il momento in cui servirà sarà molto utile, cioè avrò già un po' di know-how.
Anzi, adesso serve perché dovrai aggiungere la partita IVA e codice fiscale perché in Italia in effetti c'è bisogno, cioè abbiamo bisogno di questi dati. Se un'azienda chiaramente partita IVA e SD. E se per un privato, per forza di cose, anzi di default, il codice fiscale, perché in Italia ovviamente per i commercialisti c'è bisogno di questo dato, quindi non possiamo ignorare e dire no, chi se ne frega, noi facciamo a blocchi così ma non aggiungiamo niente, invece tu adesso dovrai fare anche a breve questa modifica non prevista, però che non possiamo effettivamente fare, diciamo, gravare ai nostri clienti perché in realtà è una cosa che poi per noi diventerà banale una volta
Sì,
impostata.
oltretutto è un problema che si pone doppio perché anche il nostro plugin di sincronizzazione tra Danesi Fat e WooCommerce, comunque il plugin, o almeno i dati che arrivano su Daneo, devono includere sempre partita IVA,
Eh sì,
codice
SD.
fiscale, SD e PEC,
Ah,
indirizzo
IPEC, è vero
PEC.
che c'è anche
Tutti i
quello.
campi che WooCommerce non ha perché fanno parte della fiscalità italiana. In realtà a me è sempre stupito che la partita IVA non ci sia, perché c'è la regione sociale su WooCommerce, ma
Anche in
non c'è la
altre
parità IVA.
aziende, voglio
La parità
dire.
IVA c'è in tutto il
Sì,
mondo
con nomi
comunque.
diversi, ma
In Francia
Sire.
c'è anche
C'è
TVA,
anche, sì, con TVA, sì.
TVA, sì, forse quello. Che Sire forse è il numero di registrazione,
Sì. Però di solito
il
sono.
nostro, come si chiama, il numero di iscrizione alla Camera di
Sì,
Commercio,
sì, sì, sì.
praticamente. E quindi sì, si pone anche in quel caso. Adesso vedrò, ti farò sapere, vi farò sapere.
Devi farlo a breve, però.
A brevissimo. ASAP. Poi me l'ho segnato nel mio fantastico cartellino che in realtà è il nostro vecchio biglietto da visita
Sì.
con il vecchio logo. Mi hanno segnato su tua indicazione, su tuo consiglio, il problema delle carte di credito online che non sempre presentano durante il pagamento la verifica che di solito si chiama Secure Code con il codice univoco temporaneo. Cioè, vi sarà sicuramente capitato se fate acquisti online con carta di credito, quindi non con PayPal o con altre, con carta Visa, Mastercard, eccetera, che dopo aver inserito i dati della carta di credito vi viene chiesto un codice ulteriore che in qualche caso vi arriva via SMS, in altri casi vi viene generato dall'app della vostra banca, del vostro internet banking e così via. Questo succede di solito, ma non succede sempre. Ad esempio, stavo dicendo l'altro giorno. Non succede su AliExpress. Se avete il fegato di comprare su AliExpress con carta di credito, una volta che è registrata la carta di credito sul sito, l'ordine passa così. Dice, si passa subito, grazie per il tuo ordine e l'ordine viene confermato. Questo perché? Perché è il sito, la piattaforma di e-commerce, a dover supportare questa funzionalità. E questa funzionalità, almeno ad oggi, aprile 2024, non è ancora richiesto in modo obbligatorio da tutti i gestori di carte di credito. Quindi, se qualcuno vi ruba la carta di credito, può fare come una volta, cioè andare su un sito, comprare, e se quel sito non supporta il secure code, adesso io dico secure code, ma credo ogni carta di credito ha il suo marchio, secure code mi sembra che sia quello di Visa o di Mastercard. Comunque, se non lo supporta, non vi viene chiesto nessun codice temporaneo, e quindi l'ordine può concludersi. Certo, se il malintenzionato di turno ha acquistato qualcosa e se lo fa spedire a casa, probabilmente in qualche modo verrà preso, perché c'è un indirizzo dove andare a trovarlo. Per esempio, se compra dei servizi è già più difficile comunque. Quindi, attenzione, preferite, se possibile, gli e-commerce che vi permettono di pagare con carta di credito e supportano il secure code. Di solito, se è supportato, ci sono i loghi nella pagina di pagamento, perché i siti che non lo supportano sono comunque pericolosi.
Eh sì, poi in più se loro sono abituati a sapere quali siti non ce l'hanno, quindi quando hanno la tua carta di credito è un festival di acquisti.
Oltretutto possiamo farci pochissimo su questo, perché in realtà noi possiamo andare a comprare soltanto su siti che supportano questa funzionalità, ma se ci rubano la carta di credito, chi l'ha rubata sarà lui ad andare su
quello non sicuro,
che sa che non supporta questa
quindi
cosa.
Quindi PayPal per prima cosa in assoluto, PayPal, o sistemi sì, come Klarna, che chiaramente anche lì hanno dei supporti di protezione, che o Klarna o ScalaPay, questi servizi Satispay, che sono dei servizi comunque ben coperti. Io dico sempre a mia mamma te non comprare senza PayPal, d'altronde l'avrà imparato anche con acquistando su un divano, non c'era PayPal, e lì è anche un po' colpa mia che non sono andata a precisare di nuovo questo elemento, perché uno effettivamente ci prova, come su Facebook spesso e volentieri non fatevi fregare dagli prezzi che vedete bellissimi su Facebook, perché spesso e volentieri in questo caso, soprattutto se non c'è PayPal, perché a prescindere lì sono truffe permesse, purtroppo anche si segnalano magari a Facebook mette un po' di tempo a reagire, che gli algoritmi non sono sempre molto precisi, dipende dalla volta.
Sì, e quindi attenzione, no, si può dire, però ribadiamo, comprate possibilmente su siti che lo supportano, anche per promuovere questa cosa e disincentivare chi gestisce e piattaforme e-commerce che invece non lo supportano, che magari se vedono un calo di vendite è dovuto appunto alla ristretta sicurezza degli acquisti, potrebbero magari
iscrivete al sito dicendo io non compro da voi perché succede quello, sì, perché magari non lo sanno nemmeno, perché chi fa un e-commerce non è che sia un esperto di pagamenti, se magari chi gli fa il sito è inesperto, lo fa il cugino di turno, per esempio il cugino di turno effettivamente non è al corrente di alcune leggi, sia per i cookie sia per il pagamento, quindi può essere anche bravissimo, però gli manca quell'aspetto aziendale che ci può stare, perché nessuno ti chiede niente. Però io dico sempre, dal momento in cui sono dei pagamenti di mezzo, per esempio io faccio sviluppo, posso anche programmare, però quando ci sono delle procedure che riguardano il pagamento, procedure un po' più complesse, li lascio a Riccardo, perché Riccardo su questo è esperto, su quell'argomento, quindi...
Sì, io a mia volta, comunque più volte ho detto ai nostri clienti, abbiamo detto ai nostri clienti, magari su cose legali, appunto sulla privacy eccetera, noi non siamo degli avvocati o degli esperti in privacy, quindi possiamo dare dei consigli, però poi è meglio rivolgersi sempre al professionista di turno, quindi non per sentito dire, anche se vi abbiamo detto sì, secondo me è così, però verificate, perché noi possiamo dare un'indicazione di massima in base alla nostra esperienza, però per scrivere ad esempio una privacy policy, noi possiamo darvi il modello della nostra privacy policy, sì, ma non è detto che noi trattiamo i dati personali nel nostro modo che lo fate.
Sì, tipo
fate
per
voi.
Esempio uno magari un esperto può andare su Ubenda, che è un servizio diciamo a pagamento, quindi economico non è, però questo qua effettivamente assicura, fa un minimo di sicurezza sui dati della GDPR, quando avete la vostra striscetta che appare sotto, se volete essere sicuri di non prendere la multa, perché comunque arrivano lentamente ma possono comunque arrivare, Quindi Ubend ha già un buon servizio. Poi ci sono plugin gratuiti come CookieYes che possono, come ne parlavamo forse l'altra volta anche lì, che possono scannerizzare il sito.
Sì, è gratuito fino a 25.000 visualizzazioni al mese, che copre buona parte delle, dei siti web.
Sì, insomma, però lì bisogna chiaramente comunque, se si può, riferirsi a qualche legale o qualcuno di esperto in materia, perché comunque è sempre meglio, perché ogni sito poi ha delle regole diverse, perché uno può parlare di cosmetica, uno può parlare di razzismo, per esempio, che lì è ancora più delicato, uno quindi una vendita online. Ogni sito ha le sue particolarità, come diciamo CookieYes, che invece se c'è PayPal bisogna effettivamente togliere il cookie che blocca PayPal, per esempio, perché si sbaglia in questo caso. Effettivamente, ancora di nuovo, se le persone non lo sanno, magari non entra nessun pagamento, non si capisce il perché, in realtà era solo per colpa del plugin che non era configurato nel modo giusto, quindi non è il plugin che è brutto, ma è il plugin che non è stato configurato.
È brutto chi l'ha configurato, ma...
No, vabbè. No, magari non lo sa, perché effettivamente la GDPR è una cosa un po' particolare. Vedo che in diversi paesi tutti abbiamo un po' il problema di adattarci a questa cosa, è una bella rogna.
Sì, anche perché è una questione poi europea, non è soltanto italiana, ed è un problema effettivamente. Speriamo che, ad esempio, per la parte dei cookie, piano piano venga un po' migliorata la questione, perché veramente... Cioè, anche chi ha fatto questa legislazione si è reso conto che premere accetto su tutti i siti web che andiamo a visitare non è la soluzione al problema, anche perché tre quarti delle persone non leggono affatto.
Io non leggo mai. Accetto a prescindere, consenti tutti, a prescindere ovunque, perché tanto non è che se voglio comprare un paio di scarpe non mi metto sinceramente a leggere tutte le regole.
Anche perché poi quando vai a comprare, soprattutto nel caso di e-commerce, gli dai i dati.
Sì, poi quando vai su Google mica ti chiede la privacy. Cioè, nel senso, è vero che tu
te la chiede prima. Cookie, ti chiede i cookie, se ci vai ad esempio con finestra anonima, però anche lì il 99% delle persone...
Ormai uno ce lo usa da anni, quindi ha già dato l'accordo anche con leggi diverse,
sì,
per
sì.
assurdo, e quindi tu non ti rendi più conto, invece sei... ne parlavamo oggi, si è profilato in qualsiasi modo, perché effettivamente ci diceva a quella conferenza di oggi, la prima che abbiamo fatto su parlando di intelligenza artificiale, ci parlava di Google dicendo che effettivamente se tu sei in Norvegia e scrivi pizza, tu praticamente non ti darà le ricette per fare la pizza, perché in Norvegia se tu cerchi la pizza, cioè,
è da più... per scontato che non, magari non so bene come si fa la pizza.
Sì, 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 o cos'è la pizza o così. Invece se sei in Italia e cerchi pizza, Google vede un po' la zona in cui ti trovi, quindi, e si dice ok, sei in Italia, magari a questo punto tu non cerchi la ricetta della pizza, perché effettivamente anche a me mi verrebbe da cercare ricetta della pizza se ho bisogno di quello. Invece se cerco pizza, magari cerco la pizzeria. E in effetti cioè, la cosa positiva è che ti può monitorare bene, aiutare a trovare quello che vuoi. La parte negativa, dicevamo, per diciamo, non andrò a parlare di una tematica, diciamo, un po' così, però per dire, se tu inizi a cercare una cosa di una tematica in particolare che magari non ha tanto senso, invece poi ti ritroverai tutto un ambiente con YouTube, con Google, con qualsiasi cosa che ti parlerà soltanto di questo, che sia negativo o positivo, e effettivamente tu più vedrai elementi ripetuti di questo argomento, più sarai convinto che sia come la pensi tu.
Sì, sì, più sì, perché YouTube, Google, eccetera, ci vanno a riproporre sempre più contenuti che ci coccolano, no? In un certo senso. Se gli è interessato quel tema, che può essere magari una grossa bufala, ad esempio, ce la ripropone, perché dice, beh, gli interessa, quindi facciamogli vedere altri contenuti. E poi alla fine l'idea che ci andiamo a fare è, ma allora tutti parlano di questo argomento, allora ho ragione a cercarlo.
Invece l'altro vicino, che magari non si interessa a questo, se vai sul suo YouTube tu sarà completamente diverso dal tuo, e magari invaso da altri. Diceva dei pini secolari.
Alberi secolari.
Sì. Che diceva, c'erano giovani, e parlava che se effettivamente io inizio a fare una ricerca sugli alberi secolari, poi su YouTube mi ritroverò anche dei filmati sugli alberi secolari, e quindi effettivamente lì in questo caso mi crea una conoscenza a 360 gradi sull'argomento.
E anche io dirò, tutto il mondo si interessa agli alberi secolari.
Sì, perché vedi questo di continuo. No, è interessante, anche interessante capire che l'intelligenza artificiale è comunque una cosa che esiste da tantissimo tempo, da, quindi diciamo anche un po' di storia facciamo oggi così. Di Ada Lovelace, che è il primo programmatore, io come dicevo ai ragazzi dico primo programmatore perché se dicessi prima programmatrice direbbe ah sì, la prima donna programma, no, è la prima persona che ha pensato a fare un software e già pensava all'epoca vedendo sto calcolatore che avrebbe fatto molto di più, cioè fatto che ha scritto poesie o composto, fatto musica
anche,
e che
sì,
è già un primo concetto. E poi ho scoperto che dopo nel 56 invece un insegnante che devo guardare il nome che non mi ricordo più, John McCarthy, che l'ho sentito stamattina, andiamo bene, che nel 56 invece è stato il primo a citare l'espressione di intelligenza artificiale, che diceva perché se è stata scelta questa espressione perché fa molto più gola, diciamo, che intelligenza artificiale anche in inglese rende bene. E quindi c'è già 56 questa cosa. Poi machine learning e deep learning, che sono le cose di adesso, che più quindi questa intelligenza artificiale generativa che conoscete tutti come ChatGPT, che effettivamente lì hanno illustrato i diversi usi, la parte gratuita che invece effettivamente è un ChatGPT che è valido fino a gennaio 2022. Quindi non ha,
cioè, dati fino a gennaio 2022, ecco. Poi non sa cosa è successo nel mondo.
Sì, dopo, quindi ovviamente tutto quello che gli chiederete che succedono, che sia successo dopo, che tipo le guerre, per esempio, quella, le ultime, lui vi inventerà qualcosa o vi dirà che non sa. È più probabile che inventi qualcosa.
Ma dipende, sì, se gli dici, ma cosa mi dici della guerra in Ucraina, ad esempio, lui magari o ti risponde con una guerra precedente, oppure ti dice... Non sono al corrente di un'attuale guerra in Ucraina, le mie conoscenze sono valide fino al 31 dicembre del 2021.
Sì, 21, fine gennaio 2022. Poi c'è la parte a pagamento, ovviamente collegata a internet, che fa tantissime cose. Poi c'è invece una cosa, tantissime cose open source che ci dicevano, uno che si chiama Focus, con F3OCUS, che è praticamente un generatore di immagini gratuito, che dice che è completamente gratuito in questo caso, e ci sono tantissimi elementi, tantissimi programmi open source che possono aiutarvi a lavorare con l'intelligenza artificiale, che effettivamente ha un potenziale bellissimo per aiutare anche sull'architettura, dicevano. Ci sono tanti lavori nuovi che si stanno creando per l'etica, per esempio, sull'etica dell'uso di questo tipo. Perché parlavamo con delle macchine a guida autonoma. Ho visto un video ultimamente molto interessante che praticamente, ovviamente, devono guidare in un ambiente in cui ci sono altri elementi. E quindi è stato pensato tutto per l'esterno, ma non è stato pensato niente per chi sta all'interno, quindi eviterà degli incidenti all'esterno, ma non potrà capire come proteggerti all'interno. Quindi lì c'è anche un problema sempre di capire cosa è meglio fare, cosa... Quindi adesso ovviamente sicuramente già avranno iniziato a pensarlo,
sì,
perché
studio continuo,
si tratta di un po' di tempo fa adesso questo fatto. Però è effettivamente una cosa interessante, che magari adesso che vedremo tutte queste conferenze, avremo un bel background la settimana prossima, e magari potremo anche aiutarvi a capire meglio come spiegarvelo nel nostro lavoro, per un uso opportuno.
Osiamo usare. Sì.
Osare. Sì, imparare a imparare, come dicevano oggi.
Avevo visto anche questo studio che diceva che nel caso in cui, faccio l'esempio estremo, una macchina a guida autonoma dovesse girare dietro un angolo, come si dice, cieco, un angolo,
sì,
cieco, e dietro c'è una manifestazione di persone che sono in mezzo alla strada, la macchina potrebbe decidere di andarsi a schiantare contro il muro perché valuta che una vita, non è un guidatore perché è guida autonoma, cioè il passeggero contro magari decine e decine di persone potrebbe valutare di andarsi a schiantare volutamente contro un muro. E c'è tutto, chiaramente poi è un discorso enorme perché c'è tutto il discorso etico. Una macchina può decidere sulla vita di alcune persone,
sì,
e di chi è la responsabilità. Ok, passiamo da questa cosa enorme per chiudere a una cosa piccola piccola che per aggiornarvi, se ogni tanto vi aggiorniamo sulla parte video, dei nostri video che cerchiamo sempre di migliorare di settimana in settimana. Quindi questa settimana stiamo andando in onda con un leggero coloring, mi sono improvvisato colorista della domenica, in questo caso del mercoledì. Le varie riprese dovreste vederle un pochettino più bilanciate di colori, non sono ancora bilanciate per questa telecamera, non va tanto bene però,
io sono un po' più pallida, sì, siamo rossi più di due,
rossissimi, siamo abbronzatissimi qua, però c'è meno differenza delle settimane scorse.
Sì.
Ci sono appena arrivati questi adattatori
che sono caduti già,
questi adattatori come questo di qua, sì, ci permetteranno di mettere questa telecamera che state vedendo, da cui state vedendo la mia immagine, su non un cavalletto ma un'asta per microfono. Perché in realtà abbiamo questa ripresa su cavalletto, questa è appoggiata su un Commodore 64 però per non mettere due cavalletti, perché diventano un po' ingombranti, abbiamo un'asta microfonica che è molto più compatta di un cavalletto. Quindi adesso sono appena arrivato 5 minuti prima dell'inizio del live, quindi non ho avuto tempo di montarlo, però con questo adattatore, che non mi ricorderò mai quali sono le misure, mi sembra 3 ottavi, 5 ottavi, una cosa del genere, si possono avvitare da questa parte telecamere o webcam e sotto avvitarlo sull'asta microfonica, può essere molto molto comodo e costa poco, vedo su Amazon per pochi euro. Quindi dalla prossima settimana ci sarà anche questa experience della nuova, della nuova ripresa. Su,
se non mi casca un'asta in testa. Vabbè.
Sì, ma dovrebbe essere abbastanza a distanza comunque. Bene, con questo è tutto. Siamo andati lunghissimi.
Parlato anche di cose comunque innovative che possono, anche di cose utili, anzi, perché va bene raccontare il suo lavoro, ma anche bene.
Sì, cerchiamo anche di parlare un po' in generale di tecnologia, comunque. Quindi piano piano questo format si va a limare nel corso delle settimane. Vi aspettiamo il prossimo mercoledì, come sempre, alle 16. Ci siamo, no? Sì, come sempre.
Sì, come sempre. Sì.
Dovremmo essere, speriamo.
Dove vuoi andare?
Siamo sempre qua, tanto. Buona serata a tutti, a presto, grazie per averci seguiti. Ciao.